Sia lodato Gesù Cristo. Suppongo che siete molto preoccupati perché, essendo il Vangelo così lungo, avrete pensato, chissà oggi a che ora finiamo la messa, no? Io ho pregato lo Spirito Santo, ho chiesto alla Madonna di essere conciso, di saper cogliere il messaggio fondamentale di questo Vangelo, che è molto importante, importantissimo. Ci mette nel cuore della nuova via cristiana, del cammino della sequela a Cristi. Ma possiamo innanzitutto partire dalla prima lettura, perché il Vangelo ci pone la contrapposizione tra Vecchio Testamento e Nuovo Testamento, ma non come contrapposizione, come un compimento che si realizza nel Nuovo Testamento. E allora la Chiesa ha messo come prima lettura questo brano del libro sapienziale del Sinacide, in cui si parla appunto della necessità di osservare i comandamenti di Dio, la legge. Sapete che tutta la vita morale e religiosa dell'ebreo è fondata sull'osservanza della legge, cioè di quei comandamenti che il Signore diede stipulando l'alleanza con Mosè, questo popolo di Abramo, lì sotto il monte Sinai, con quei sangue di capri, agnelli, mentre Mosè enunciava i comandamenti ricevuti e scritti nella tavola della legge, il popolo diceva: noi li osserveremo, noi li osserveremo. Ma cosa sono questi 10 comandamenti? Sono l'esplicitazione chiara della legge naturale. L'uomo, se vuole vivere da uomo, non può vivere come un animale, cioè senza legge, con un puro istinto. Sapendo poi che in seguito al peccato originale noi abbiamo le nostre pulsioni che non ci portano verso il bene ma verso il male. E abbiamo anche una difficoltà dopo il peccato originale, non indifferente, una difficoltà intellettuale di capire ciò che è bene e ciò che è male, perché siamo condizionati dai nostri attaccamenti, dai nostri piaceri, da ciò che ci piace. Questo ci condiziona. E allora la necessità di avere un punto di riferimento chiaro per distinguere il bene dal male, ciò che è bene da ciò che è male per l'uomo. E così il Signore ha regalato al suo popolo la legge, osservando la quale era santo, cioè si comportava degnamente da uomo. E questa legge era fondata anche sulla capacità dell'uomo, nel suo libero arbitrio, di accogliere come via operativa, come prassi della sua vita, la ricerca del bene e di rifiutare il male. Infatti qui ci dirà il Sinacide: egli ha posto davanti a te l'acqua, la vita e la morte, e ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà, cioè all'uomo è stato dato, noi diremmo oggi erroneamente, la libertà. Tensione: la libertà non è un punto di partenza, è un punto di arrivo. È stato dato il libero arbitrio, cioè la possibilità di orientare se stesso in base alla sua volontà, decidendo verso ciò che è il vero bene, ciò che è giusto, ciò che è buono, ciò che è bello. Oggi l'uomo, con questa bruttura dilagante, ha perso anche il senso estetico della morale, no? Ciò che è bello. Quante volte ai bambini noi diciamo: non è bello fare questo, perché l'uomo possiede, se non viene deturpato dalla cultura, dalla vita, un senso di bellezza della moralità. Il buono, il giusto, il vero viene visto anche come il bello. Per cui la verità è bella, la bontà è bella, e la bellezza attira, la bellezza dà gusto, la bellezza dà gioia, no? E allora ecco, viene data all'uomo questa possibilità, che non è libertà, è la possibilità di diventare liberi, perché usando rettamente del libero arbitrio, cioè scegliendo il bene, tu cammini nella via della vera libertà, perché è questo che l'uomo di oggi non vuole capire, è per questo che ha annullato anche il concetto stesso di peccato. Si parla di fragilità, mancanza, debolezza, no, peccato, perché chi commette peccato non è libero. Io faccio quello che mi pare, sono libero. Chi non l'ha detto a 14 anni, 15 anni, 16 anni, no? Sono libero. Alle volte si facevano le cose apposta, sbagliate, per dire io sono libero. Poi piano piano abbiamo capito che non era questa la libertà, no? Perché quando io commetto il peccato, sono schiavo del peccato che commetto. E attenzione, e qui concludo la prima parte, se no veramente ce ne andiamo lontani. Però è bello, no? Io sono innamorato delle omelie dei padri della Chiesa. Quando voi leggete i trattati di teologia dei padri, che cos'erano? Le omelie al popolo di Dio, che poi venivano trascritte, erano trattati di teologia, no? Perché il popolo aveva sete di gustare, di capire, no? Di assaggiare quanto è buono il Signore, di spezzettare quel pane, non solo eucaristico, ma quel pane della sua parola, perché sia per noi sorgente di luce, di gioia, di pace, di consolazione, di amore. E qui c'è questa frase che dice il Siracide, è importantissima: il Signore ti ha dato il libero arbitrio, ti ha mostrato, perché tu in seguito al peccato originale sei incapace di capire bene le cose, allora te le chiarisce Lui, qui c'è il bene, qui c'è il male, ma attenzione, non hai il permesso di peccare. Non hai il permesso di peccare. Nessuno ha il permesso di peccare. E voi vedete quanto è pernicioso, quanto è diabolica, quanto è nefasta questa tentazione che in nome di una falsa carità, che io la chiamo carità diabolica, sta spingendo alcuni membri della Chiesa o una corrente all'interno della Chiesa che ha ricevuto la Chiesa il potere di rimettere i peccati, che il potere è grandissimo se noi ci pensiamo. Ieri una gioia grandissima, una bellissima confessione di un uomo che 40 anni cerca la pace, ha capito. E tu gli dici: io ti assolvo, ma io sono un povero uomo, eppure Dio mi ha dato questo potere. Quell'uomo è uscito dalla confessione gioioso, era una cosa. Questo è il potere che ha la Chiesa, questo è il potere che ha la Chiesa, questa è la missione della Chiesa, rimettere i peccati. Quando Gesù è risorto, ha mostrato le sue piaghe, ha soffiato sulla Chiesa, ha alitato sulla Chiesa, ha detto: avete questo potere, grandioso, bello, rigenerare le anime. Ma questi si sono messi in testa che abbiamo anche un altro potere, che non è che Dio non ce l'ha, essendo amore non lo può fare, perché il perfetto non può fare la stoltezza, no? Si sono messi in testa che la Chiesa ha il potere di permettere alle persone di peccare, ma questi sono pazzi, e questo è in nome di una carità meschina, falsa, diabolica. Non abbiamo questo potere. Ma perché non ce la fa, poverino, è in quella situazione? No, non ce l'hai questo potere. Sì, umanamente, per la tua ancora non pienezza di comprensione, di amore, perché siamo anche noi, certe cose vorremmo, potremmo, ma non puoi, non hai questo potere. Dio non te l'ha dato. Lui è l'unico che potrebbe usarlo, ma non lo usa, perché se lo usa sarebbe in contraddizione con se stesso. Perché permetterebbe alle persone di non amare. Il peccato è non amore, quindi gli sta distruggendo ciò che ha creato a immagine sua, che è amore, e poi che fa? dice all'uomo, pecca? No. E allora nessuno ha il permesso di peccare. E da qui la conseguenza pratica, concreta, che ci dobbiamo credere, che se Dio è buono, ed è buono, è amore purissimo, e mi dà una legge, e non mi dà il permesso di trasgredirla, cosa significa? Significa che io questa legge, con l'uso retto della mia ragione, con il suo aiuto, che lui sostiene sempre la sua creatura quando si mette nel bene, io posso viverle. I 10 comandamenti sono vivibili. E adesso ci stanno mettendo in testa che i 10 comandamenti sono, ah che bello, ma non sono vivibili, non è così. Noi prima di tutto, noi come cristiani, noi come preti dobbiamo credere che i 10 comandamenti non solo sono belli da vivere, ma sono praticabili. Perché se non fossero praticabili, sono tutti scusati e certi documenti che tu leggi, lasciamo perdere, non voglio scendere in polemiche, ma sembra che si sia perso di vista questa possibilità, questa chance che l'uomo ha di vivere nella legge di Dio. Sempre con il suo aiuto, da soli non possiamo fare niente. Ma volete che Dio non aiuta chi si sforza di vivere i suoi comandamenti? Anche al di là dei confini istituzionali della Chiesa, lì dove c'è un uomo di buona volontà che ha capito ciò che è bene e si sforza di fare che è bene, vuoi che il Signore non l'aiuta a farlo? Ma certo. Veniamo al Vangelo. Perché voi dite, ma se ci ha messo tutto questo tempo nella prima lettura, figurati, il Vangelo, no. No, no, non stiamo lì a spulciare le singole, cerchiamo di cogliere l'essenza di questo Vangelo. No? Gesù dice, io sono venuto a portare compimento. Però leggendo questi passi, si dice, Signore, qui quando tu parli di portare all'altare qualcosa e sei in difetto con qualcuno, in contrasto, sì, capisco che questo è un compimento dell'amore, di amare il prossimo. Quando tu dici non giurare, sì, io capisco che questo, perché lì non vuole dire attenzione a non leggere le cose, lì non vuol dire non giurare, come quando dice non chiamate nessuno padre, non vuol dire non chiamare nessuno, ma vuol dire non devi avere bisogno di giurare nella tua vita, non deve essere il tuo parere, se sì sì, no no, il di più viene dal maligno, questo non vuol dire, lui dice io ho giurato, ma che, cioè, in tribunale si giura, in altre, ma noi non dovremmo aver bisogno di giurare. La nostra parola dovrebbe essere legge. Allora sì, capisco questo. Quando il Signore dice hai già commesso adulterio nel tuo cuore guardando una donna, capisco che è un compimento, non un compimento dell'amore. Ma quando mi dice, e lì non lo capisco, devo avere una riflessione, quando mi dice la legge vi permetteva di ripudiare, io non ve lo permetto più, non è più un compimento, non so se notate, ma che cos'è? Ma lo spiegherà Gesù in un altro punto, quando dirà, quando gli dicevano, c'era quella diatriba con i farisei, sul matrimonio Gesù dirà loro, appunto, non era così da principio, è stata una concessione, come dire, noi diremmo in termini canonici oggi un indulto, com'è l'indulto di dare la comunione alle sue mani, perché non è il modo esatto, ma è stata, insomma, storia lunga, non voglio perdermi qua, in seguito a una disobbedienza, Paolo VI di una chiesa del nord, Paolo VI diede questo indulto per non creare uno scisma, ma quella è una concessione, non era quella. E così, quindi lì noi vediamo che si ritorna a una pienezza, che era originaria, e in questo senso è compimento, no? Mi sono spiegato. Ora, tenete presente che qual è la differenza tra la legge del Nuovo Testamento e la legge del Vecchio Testamento? Gesù dice che sono venuto a portare compimento. C'è una differenza essenziale, una differenza fondamentale. Perché la legge del Vecchio Testamento era una legge a livello umano, a livello umano. E se oggi tutti vivessimo la legge di Dio, il mondo sarebbe mezzo paradiso. Se vivessimo il Vecchio Testamento, sarebbe mezzo paradiso. No? Ma la nuova legge è una legge divina, perché il Verbo, Dio, si è fatto uomo e ha portato una dimensione divina e ci ha comunicato questa dimensione divina donandoci il suo Spirito. Attenzione, che cosa celebrava celebravano gli ebrei il giorno di Pentecoste? Che cosa celebravano? Quando lo Spirito Santo scese con potenza e con fuoco sopra gli apostoli e Maria riunita in cena, gli ebrei cosa celebravano? Celebravano la festa della Torah. La Pentecoste era la festa della legge. E in quella festa il Signore manda lo Spirito Santo, perché da questo momento la nuova legge del cristiano non è più la Torah, ma è l'amore. Lo Spirito Santo è l'amore. L'amore che brucia, l'amore che spinge, l'amore che costringe. La legge di Dio è più esigente della legge umana, perché l'amore ti costringe. Non sei più costretto dal fatto che se non adempi la legge finisci all'inferno. No. Adesso sei costretto dall'amore. E l'amore ha una forza di costrizione tremenda. Ma mentre il timore ti schiavizza, l'amore ti rende sempre più libera. E l'amore non è qualcosa che ti frustra, ti schiavizza, ti obbliga in una costrizione che ti fa sentire schiavo. L'amore non ti fa sentire schiavo, l'amore ti fa sentire veramente libero, ma di quella libertà che porta la tua vita è un piano, non c'è paragone, attenzione, tra vita umana e vita cristiana non c'è paragone. Voi pensate alla bestialità che fanno, abbassando il Vangelo, alle esigenze umane. E la scriteriatezza che hanno, l'insensatezza che hanno di parlare delle nostre cose nei talk show. Ma che vuoi che ne capiscano? Delle esigenze di un cristiano che ha l'amore di Dio nel cuore. Ma come fa quel giovane, 30 anni, lasciato dalla moglie, che sempre oggi le cose pazzesche che succedono, ma come fa? Ma rifatti una vita? Non può. Ma non può. Perché? Perché l'amore di Gesù lo costringe a stare inchiodato a quella croce. È chiaro che se la persona non vive l'amore, se la persona ha ricevuto il sacramento perché c'era un filmino più bello come ricordo del matrimonio, non può capire queste cose. Non può, ma se si è preparato come se avrebbe dovuto essere preparato a vivere come dimensione pasquale l'amore matrimoniale, sapeva benissimo a che cosa andava incontro. E non può scendere dal... Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce! E noi ti crederemo, glielo disse il popolo, glielo dissero i soldati, glielo dissero i sacerdoti, glielo dissero i capi. Ce lo dice il mondo oggi. Se tu sei figlio di Dio, cioè se veramente tu sei figlio dell'amore, scendi dalla croce, perché loro non credono all'amore crocifisso. Noi crediamo all'amore crocifisso, alla potenza dell'amore crocifisso. Ma loro possono mai capirci che non hanno ricevuto lo Spirito Santo? Che è quell'amore soave, dolce, forte, fedele, che mi permette di amare a questo livello, che rende limpidi i miei occhi, rende pulito il mio cuore, rende forti le mie mani. E questo è il Vangelo. E non per nulla, domenica prossima, noi troveremo la continuazione di questo Vangelo, dove Gesù dirà: siate perfetti come è perfetto il Padre. La nostra misura è il Padre. Attenzione! La nostra misura è il Padre. Perché dico attenzione? Perché oggi, poiché Gesù è vero Dio e vero uomo, e loro non ci credono alla divinità, ti pongono davanti come misura il Cristo nella sua umanità. Non è il Cristo nella sua umanità il nostro modello. Ma è il Padre, Cristo ce l'ha detto. Siate perfetti come il Padre, siate misericordiosi come il Padre. E meno male che Matteo ha precisato, perché con questa misericordia che non è misericordia, se fosse rimasto solo Luca dove dice siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro, avremmo potuto cambiare alla misericordia a misericordina. Sapete che Sant'Alfonso Maria de Liguori diceva che all'inferno c'è più gente per la falsa misericordia che per la giustizia. Dottore della Chiesa, Sant'Alfonso Maria de Liguori. La nostra misura è il Padre, la nostra misura sono le perfezioni divine, la sua santità, la sua bellezza, la sua infinità, la sua fortezza, tutte perfezioni che Lui ci comunica. In che modo noi partecipiamo alle perfezioni divine? Quali sono le perfezioni divine? Ce ne parlano più delle perfezioni divine? La sua eternità, la sua onnipotenza, la sua onnisapienza, la sua stupenda bellezza, la sua santità. Queste sono gli attributi di Dio, sono le perfezioni di Dio che ci vengono comunicate. In che modo ci vengono? Quali sono le espressioni concrete, pratiche, con cui noi partecipiamo? Quali sono le nostre dimensioni con cui noi partecipiamo alle perfezioni divine? Le nostre virtù. Le nostre virtù. La tua pazienza e partecipazione all'eternità di Dio. E la pazienza è il frutto di tutte le virtù, la pazienza. No? La tua fortezza è frutto, è partecipazione dell'onnipotenza di Dio. E così via. La tua mitezza è partecipazione della bontà di Dio. Noi partecipiamo realmente a Dio nelle sue prerogative con le nostre virtù, illuminate, fomentate certamente dalle virtù teologali, che sono l'aggancio con cui lo Spirito Santo divinizza tutta la nostra dimensione umana per farci camminare sotto la sua spinta come figli di Dio, come Paolo ci dice, camminate sotto la spinta dello Spirito Santo. E allora ecco, chiediamo al Signore di entrare nel cuore di questo Vangelo, nella gioia della consapevolezza di questo Spirito che abbiamo ricevuto, che per prima l'ha ricevuto lei, che in lei si è formato il Figlio di Dio e attraverso la Chiesa in noi, in quello Spirito che abbiamo ricevuto il battesimo, abbiamo ricevuto questo germoglio di grazia che vuole vivere e crescere in noi e manifestarsi al mondo, in modo che ciascuno di noi ogni giorno di più sia sempre più gioiosamente contento di questa presenza che sperimenta, come diceva Paolo, ma non capite, non riconoscete, non sapete che lo Spirito Santo vive in voi? Per cui poteva dire Paolo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in noi. Allora questa è la gioia del cristiano, poter dire ogni giorno di più, con più pienezza, con più amore, con più consapevolezza, con più gioia, con più gratitudine, non sono più io che vivo, Signore. Grazie, perché se vivo io sono un disastro, ma se vivi tu, tu sei potenza, grazia e luce. Amen. Domenica prossima c'è il ritiro, se non sbaglio, quindi la messa sarà alle 10. Poi volevo farvi solo una piccola precisazione, perché un'omelia, magari poi uno... Io ho detto che Cristo è vero Dio e vero uomo, e che oggi ci vogliono far vedere solo il Cristo come uomo, come maestro, nel senso che ci vogliono livellare un Vangelo a misura d'uomo. Cristo rimane il maestro, ma rimane il maestro perché è figlio di Dio. E lui addita il Padre, quindi lui ci vuole portare a una vita divina. Ecco, volevo chiarire questo, perché si poteva pensare che Cristo non era maestro. No, Cristo è maestro, ma di vera umanità, ma la vera umanità è divinizzata, mentre oggi ci vogliono far vedere un'umanità senza Spirito Santo. Ho voluto precisare questo perché dico, vorrei che poi, ecco, si capisse male. Si era capito, vabbè, però insomma, si era capito. Devo grazie, ma io sono sempre preciso. Cerco di esserlo almeno. Grazie comunque. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, che ci ha amato e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.